quello fu forse l'interrogatorio più frustrante di tutta la carriera di Maigret. Si svolse dall'inizio alla fine in condizioni fuori dal comune, nella stanza a soqquadro con il pavimento ricoperto di documenti strappati e pezzi di gesso che il commissario fingeva di non vedere. A questo si aggiungeva il fatto che Maigret non aveva dormito e che con ogni probabilità la sua interlocutrice era più o meno nelle stesse condizioni. Infatti erano tutti e due pallidi, con gli occhi lucidi di quel languore febbrile che fa seguito alle lunghe veglie. Entrando nell'ufficio, Maigret si era diretto senza battere ciglio verso la sua poltrona e aveva preso per il braccio la ragazza mormorando «Le dispiace?». Lei si era alzata perché era chiaro che il commissario l'avrebbe avuta vinta e si era seduta nel posto da lui indicato, di fronte alla finestra da cui entrava un fascio di luce cruda, implacabile come un lampo al magnesio. Si aspettava che le dicesse qualcosa? In questo caso dovette rimanere piuttosto spiazzata, perché il commissario cominciò con il caricare la pipa con cura minuziosa, poi attizzò il fuoco nella stufa, quindi prese a temperare una matita e per finire aprì la porta al fattorino che portava la colazione per due. «Vuole?» si limitò a mormorare rivolgendosi alla prigioniera.
«Non c'è un po' di latte?»
«Ho pensato che il caffè nero l'avrebbe aiutata a star sveglia».
«Non mi piace il caffè senza latte».
«Allora non lo beva». Invece lo bevve, tentando di assuefarsi alla temibile placidità del commissario, il quale, dopo essersi rifocillato, sollevò la cornetta del telefono. «Pronto? Mi passi la squadra mobile di Orléans». E quando la ebbe in linea: «Sono Maigret. Può darmi un'informazione in via ufficiosa? Se è necessario le faccio mandare una rogatoria. Si tratta di una certa Céline Germain, residente a Orléans in Rue des Saules». Il commissario ebbe l'impressione che un breve sorriso increspasse le labbra della ragazza. Nello stesso momento lui aggrottò le sopracciglia. «Come? Ne è sicuro? Neanche in periferia?» Quando riagganciò, tenne lo sguardo inchiodato a lungo sul viso di Céline Germain. Poi le chiese: «Dove abiti?»
«In nessun posto».
«Dove hai conosciuto Georges Bombard?»
«Per strada».
Ormai tra i due era guerra aperta. Si osservavano a vicenda con i nervi tesi, mentre la pioggia continuava a cadere dietro i vetri della finestra, da cui giungeva di tanto in tanto il fischio di un rimorchiatore che passava sotto le arcate del ponte. «In quale strada?»
«A Montmartre».
«Eri a caccia dei clienti?»
«E con questo?»
«Che ora era?»
«Non lo so».
«Siete entrati in albergo insieme?»
Lei ebbe un attimo di esitazione. Poi dovette pensare che il commissario era al corrente dell'arrivo solitario del suo accompagnatore. Quindi precisò:
«Io sono entrata un po' prima e ho preso una camera. È stato lui a volere così».
«Dove sei nata?»
«Sono affari miei».
«Mai avuto problemi con la buon costume?»
In quel momento bussarono alla porta. L'ispettore Janvier non si decideva a parlare, ma Maigret gli fece segno di non farsi problemi.
«Vengo da Rue de Miromesnil, dove non ho scoperto granché. Georges Bombard risulta domiciliato lì da una quindicina d'anni. Abita un appartamentino di due stanze per il quale paga 2.500 franchi di affitto. La portinaia dice che non c'è quasi mai perché fa il commesso viaggiatore ed è sempre fuori».
Maigret notò che la ragazza aveva aggrottato le sopracciglia e sembrava sul punto di dire qualcosa, ma fu una questione di secondi, perché subito dopo aveva riacquistato il suo atteggiamento impassibile.
«Continua».
«Tutto qui. Bombard è uscito da casa ieri mattina».
«Aveva ricevuto telefonate?»
«Nell'appartamento non c'è il telefono».
«Nient'altro?»
No, niente, eccetto un'impressione personale. Doveva essere un Don Giovanni a giudicare dalle fotografie di donne che tappezzano le pareti. C'era anche il ritratto di questa qui?
Mi pare di no.
Va a prendermi tutte le foto e anche le lettere, se ce ne sono.
Janvier uscì e Maigret si dedicò nuovamente al fuoco con calma. Poi si passò una mano sulla fronte e sbadigliò.
Insomma, tu sostieni di non sapere niente. Ti chiami Céline Germain e batti il marciapiede. Bombard ti ha abbordato per strada e ti ha portato in albergo.
Non subito. Prima siamo andati a ballare in un paio di locali notturni.
E una volta in albergo?
L'ho raggiunto nella sua camera come d'accordo. Siamo andati a letto insieme.
Questo lo so. Una vicina vi ha sentiti. E dopo? È entrato qualcuno?
Non lo so. Io sono tornata nella mia camera.
In sottoveste?
Mi ero rivestita la pelle meglio. Una calza deve essere finita sotto il letto. Non ho sentito gridare. Mi sono svegliata solo per il viavai di passi in corridoio e il rumore di porte che si aprivano e si chiudevano. Quando ho capito che cosa stava succedendo, ho pensato che sarei stata incolpata e ho tentato di andarmene. Ma lei mi ha impedito di lasciare l'albergo. Mi sono ricordata della calza e ho cacciato l'altra nel tubo di scarico. Contento?
Maigret si alzò, si mise il cappello, ma non il suo soprabito. Aprì la porta e si limitò a dire:
«Vieni».
Senza smettere di tenerla d'occhio, si inoltrò con lei in un dedalo di corridoi e di scale anguste per approdare infine alla sezione antropometrica dove stavano schedando tutti i sospetti, uomini e donne, arrestati durante la notte. Era il turno delle donne. Ce n'era ancora una ventina, per lo più prostitute di bassa leva, che, avvezze al cerimoniale, si spogliavano di loro iniziativa. In quel momento, chiunque non conoscesse Maigret l'avrebbe preso per un omaccione che faceva senza entusiasmo un mestiere qualunque. «Spogliati», sospirò riaccendendosi la pipa, ma voltò la testa dall'altra parte affinché lei non lo vedesse sorridere sotto i baffi.
«Devo togliermi tutto?»
«Ovvio». Maigret intuiva che era combattuta e aspettava con una certa ansia.
Alla fine la ragazza si strappò letteralmente di dosso la giacca del tailleur, poi la camicetta di seta color crema e si sedette per togliersi le scarpe. Abbassando gli occhi, il commissario constatò che le mani di Céline tremavano e fu sul punto di mettere fine a quella prova.
«Sostieni ancora di essere una che batte il marciapiede?»
Lei fece segno di sì e a denti stretti, con lo sguardo fisso, lasciò cadere la gonna, mentre il seno piccolo e appuntito faceva capolino dalla sottoveste.
«Ora mettiti in fila, devono visitarti».
Poi, con un gesto in apparenza noncurante, raccolse i vestiti da terra e li portò nell'ufficio a fianco. Lì c'era il laboratorio, dove tra provette e microscopi i tecnici si dedicavano a minuziose ricerche.
«Senti, Eloi, che cosa ne pensi di questi straccetti?»
Un giovanotto alto prese il tailleur, tastò il tessuto con aria da intenditore e indicò l'etichetta.
«Viene da una sartoria di Bordeaux. Stoffa pregiata. Ottima fattura. Un abito da signorina della buona borghesia».
«Ti ringrazio».
Quando tornò nel reparto donne, udì le voci di un alterco e poco dopo il fotografo della scientifica venne ad annunciargli:
«Niente da fare, appena tento di scattarle una foto, quella chiude gli occhi, gonfia una guancia, storce la bocca, insomma, fa di tutto per rendersi irriconoscibile».
«Lasciatela rivestire», concesse Maigret con una certa stanchezza. «Nei nostri archivi non c'è traccia delle sue impronte digitali, vero?»
«Proprio così, la ragazza non ha mai avuto a che fare con la polizia». «Ah, ecco il dottore che viene a cercarla».
Era un giovane medico che Maigret conosceva bene. I due uomini si appartarono in un angolo e discussero a lungo sottovoce. Avevano appena finito di parlare quando riapparve Céline in tailleur con lo sguardo fisso e il volto così pallido che il commissario si impietosì.
«Si è decisa a parlare?»
«Non ho niente da dire».
Erano di nuovo nell'ufficio di Maigret
e tra i due, curiosamente, si era stabilita una specie di intimità. Non erano diventati amici, questo proprio no, ma non erano più due estranei.
«Lo sa cosa mi ha detto il dottore?»
Lei arrossì e parve sul punto di scoppiare in lacrime.
«Penso che se lo immagini. Non è neanche un mese che...»
«Stia zitto!»
«Allora lo ammette che fino al mese scorso era ancora vergine? Perché non ammette pure che ha dato un nome falso?»
«È tanto bravo a rispondersi da solo!»
«Allora continuerò a rispondermi da solo. O meglio, cercherò di ricostruire gli avvenimenti. Lei vive in provincia, non so ancora dove, forse nei dintorni di Bordeaux.»
Notò che il viso della giovane tradiva una certa soddisfazione. Dunque non era Bordeaux.
Era una ragazzina giudiziosa e probabilmente viveva ancora con i suoi. Poi nella sua vita è entrato Georges Bombard. Ha cominciato a corteggiarla. Lei si è lasciata sedurre e Bombard l'ha spinta a seguirlo.
La ragazza voltò la testa capendo che il commissario mirava solo a spiare le sue reazioni. «È la trama di un romanzo popolare?» Lo schernì con un tono che non riusciva a essere sfrontato come avrebbe voluto.
«Più o meno. E infatti stiamo per arrivare all'abbandono.»
«Vediamo un po'. Georges mi comunica che dobbiamo lasciarci e io lo ammazzo. Poi vado a nascondere il coltello. A proposito, dove avrei potuto nasconderlo, il coltello?»
«Scusi, chi le ha detto che è stato accoltellato?»
«Ma nei corridoi se ne parlava.»
«Allora, visto che è diventata così loquace, continui pure, mi dica appunto dove ha nascosto l'arma.»
«Lei è un osso duro, eh?»
«Se c'è una cosa di cui sono certo è che lei è un osso duro, tanto da sopportare la visita medica e la promiscuità con le prostitute piuttosto che confessare di aver mentito a proposito dell'adescamento.»
«Che ingenuo!»
«Perché?»
«Il fatto che un mese fa ero vergine non significa niente.» «Conta di interrogarmi ancora a lungo?»
«Per tutto il tempo che sarà necessario. Le comunico, a titolo di informazione, che un tale 3 anni fa è rimasto per 37 ore sulla stessa sedia dove ora è seduta lei. Era entrato come testimone, è uscito con le manette ai polsi e adesso è ai lavori forzati nella Guyana francese.»
«Faccia con comodo. Me ne starò tranquilla ad aspettare le sue domande. Lei prima mi ha messo le mani addosso, poi ha trovato il modo di vedermi nuda. Mi viene il dubbio che in fin dei conti sia solo un depravato.»
Maigret non rispose, però forse per punirla la lasciò cuocere per un quarto d'ora nel suo brodo mentre esaminava in silenzio alcune carte del tutto prive di interesse. «Quanto le ha dato Bombard per passare la notte con lui?» chiese ad un tratto alzando la testa. «Perché se l'ha presa dal marciapiede è normale che...»
«Che mi abbia pagata? Mi ha dato 1.000 franchi.
«In effetti c'è una banconota da 1.000 nella sua borsetta. Gli altri clienti l'avevano abituata a tanta generosità?»
«Dipende dal tipo di cliente.»
In certi momenti Maigret l'avrebbe presa volentieri a schiaffi. Da quell'ufficio erano passati i più famosi delinquenti degli ultimi 30 anni. Uno di loro, un ex uomo di legge tragicamente approdato al crimine, era così scaltro che Maigret aveva dovuto allontanarsi più volte dalla stanza per dissimulare la sua rabbia. E invece, quella che aveva di fronte era solo una mucciosa. Dichiarava di avere 19 anni, ma lui non si sarebbe stupito se fosse venuto fuori che ne aveva appena 17. Da ore ormai erano faccia a faccia e il commissario non aveva appurato nulla, neanche il suo nome o il suo paese d'origine. La ragazza mentiva spudoratamente e non si sforzava neppure di nasconderlo. Anzi, sembrava dire: «Non sta a me dire la verità, no? Tocca a lei scoprirla.»
Janvier era tornato da Rue de Miromesnil con un mucchio di fotografie, alcune delle quali non lasciavano nulla all'immaginazione. Maigret le aveva passate in rassegna l'uno dopo l'altra, con calma, non senza notare la rabbia soffocata della sua interlocutrice.
«Gelosa?»
«Di un cliente occasionale?»
Comunque, nessuna delle donne ritratte somigliava a Sirin e le informazioni su Bombard erano piuttosto scarse. Era stata individuata l'azienda per la quale lavorava, una casa editrice musicale di Boulevard Malesherbes. L'editore, interrogato, aveva detto: «Bombard era un tipo strano, lo vedevo di rado. Era un ottimo rappresentante, ma aveva le sue manie, come quella di cambiare continuamente zona. E in casa editrice lo consideravamo un millantatore. A volte lasciava intendere di provenire da una famiglia illustre. Vestiva con cura meticolosa e un'originalità perfino eccessiva, data la sua professione».
Alle 3 del pomeriggio, l'ufficio di Maigret versava nel medesimo disordine, con in più boccali di birra e avanzi di sandwich sul tavolo, cenere di pipa dappertutto e anche mozziconi, perché alla fine il commissario aveva mandato a prendere un pacchetto di sigarette per Céline. La situazione ormai rasentava il ridicolo e la voce doveva essersi diffusa anche negli altri uffici, perché vari colleghi a turno si affacciarono alla porta con delle scuse sfacciate. Nel frattempo, l'Étoile du Nord, il brigadiere Lucas, conduceva senza alcun risultato un'inchiesta accurata. Non solo il coltello era introvabile, avevano finanche smontato tutti i gabinetti, ma nessun testimone aveva fornito il minimo indizio. Insomma, tutto quello che erano riusciti a mettere insieme era che intorno alle 3 del mattino una certa Céline, di cui non si sapeva nulla, aveva bussato alla porta dell'albergo chiedendo una camera per il resto della notte. Meno di un quarto d'ora dopo, Georges Bombard, munito di una piccola borsa da viaggio, era entrato nello stesso albergo e aveva preso una camera, dove di lì a poco era stato raggiunto da Céline. Non erano passate 2 ore che Bombard aveva aperto la porta chiedendo aiuto e si era accasciato a terra, colpito da una coltellata alla schiena, mentre la ragazza tentava di svignarsela. I giornali del pomeriggio erano appena usciti. Sulle prime pagine campeggiava la fotografia di una Céline irriconoscibile a causa delle smorfie che la giovane si era ostinata a fare davanti all'obiettivo.
«Mi dica, ragazza mia, quando l'ha abbordata in quella strada di Montmartre di cui lei ha dimenticato il nome? Bombard aveva già con sé la valigetta?»
«No. Siete andati in 2 locali notturni. Lui era ancora senza valigetta, eppure quando si è presentata in albergo ce l'aveva.
Siamo andati a prenderla insieme in un piccolo bistrò aperto tutta la notte nei pressi di Place Pigalle, dove l'aveva lasciata in consegna».
«E una volta in camera ha aperto la valigetta davanti a lei?»
No, sì, non me lo ricordo».
«Da dove ha tirato fuori la banconota da 1000 franchi?
«Dal portafogli, no?»
«Per sua informazione, quel portafoglio, quando è arrivato in mano nostra, era vuoto. Questo farebbe pensare che Bombard le abbia dato tutti i soldi che aveva con sé, tenendosi in tasca solo quanto bastava per pagare la camera l'indomani mattina».
«Affari suoi».
Figurarsi, la ragazza aveva sempre la risposta pronta e la sua versione dei fatti, per quanto improbabile, aveva una logica. Che cos'altro poteva fare per provare a smontarla? Tentare il bluff? Maigret si rassegnò all'idea e assunse la sua espressione più affabile. «Ma non le pare che ci stiamo rendendo entrambi ridicoli? Io che cerco di farle ammettere di aver ucciso Bombard, mentre forse non è così, e lei che si ostina a sostenere di non saperne niente mentre qualcosa sa».
«Dunque sarei in vantaggio», gli fece notare lei.
«Ebbene sì, ma non per molto. Lucas mi ha appena comunicato che è su una buona pista. Nel giro di qualche ora si capovolgeranno le parti e lei si troverà in una brutta posizione. Ragioniamo con calma e mi corregga se sbaglio. Innanzitutto c'è un fatto innegabile. Bombard è stato ucciso con una coltellata. Ora è improbabile, a meno di non pensare a un omicidio premeditato, che lei avesse un coltello di quelle dimensioni nella borsetta. Né è verosimile che potesse trovarsi sul tavolo, e la borsa da viaggio, che avrebbe potuto contenerne una, era chiusa».
«Io non ho mai detto questo».
«E va bene, poteva essere aperta o chiusa, poco importa. Fatto sta che una donna minuta come lei di rado si azzarda a usare il coltello. Se avesse avuto l'intenzione di uccidere un amante infedele o un cinico seduttore, avrebbe comprato una rivoltella. Dunque non è stata lei a uccidere Bombard. Bisogna allora supporre che sia arrivato qualcuno da fuori, ma le dimostrerò che questo qualcuno può essere entrato nella camera soltanto mentre lei era ancora lì. La ragazza si era alzata e aveva appoggiato la fronte al vetro della finestra, mentre sulla città bagnata di pioggia scendeva il crepuscolo. Punto primo. Se lei avesse lasciato la camera con calma, dopo le effusioni di cui si è detto e che non mi riguardano, avrebbe difficilmente dimenticato una calza sotto il letto, avrebbe raccolto con cura le sue cose, da personcina razionale posata qual è. Lo diceva con ironia, dato che in quello stesso momento la ragazza era scossa da piccoli brividi che le attraversavano la schiena. Mi sta ascoltando, Céline? Punto secondo. Bombard è stato colpito alle spalle, perciò o era occupato con una terza persona, lei, quando è apparso l'assassino, oppure questo assassino era qualcuno di cui non aveva motivo di diffidare. Ecco dove ci conduce un ragionamento più o meno rigoroso. Ora ho un consiglio da darle. Nel suo interesse parli il prima possibile. Vuol farmi intendere che lei fa la descatrice di mestiere, per non usare un termine più crudo? Seppure mi lasciassi convincere, non mancherei di farle notare che in questo caso lei avrebbe con ogni probabilità un amante, uno di quegli amici, diciamo, affezionati, ai quali si dà anche un altro nome. Questo amante, vedendola entrare in albergo con un uomo dall'aria benestante, potrebbe aver pensato di derubarlo. Mi segue? Lo capisce che in fin dei conti le conviene raccontarmi per filo e per segno, senza giri di parole, quello che ha visto? Ci fu un lungo silenzio. La ragazza continuava a guardare fuori dalla finestra. Maigret stava allerta per coglierne la minima reazione, ma senza troppe speranze. Alla fine Céline si girò pallida come al mattino, quando era uscita dalla sezione antropometrica. Andò a sedersi con aria stanca al suo posto e allontanò con il piede le carte sparse per terra.
Ha finito?
Perché non confessa subito ciò che tra un'ora o due dovrà confessare per forza? La ragazza contrasse le labbra in un sorriso amaro e replicò.
Lei dice?
Poteva sembrare sconfitta, sul punto di decidersi a parlare. Se ne stava lì a fissare il pavimento, con le mani giunte sulle gambe accavallate. Maigret non osava fiatare per timore di influenzarla. Alla fine la giovane si riscosse, cercò le sigarette sulla scrivania, ne prese una e la accese con un gesto disinvolto.
Che lavoro il suo! Non la mette un po' a disagio?
Maigret non batté ciglio.
Si sente tanto in gamba per la storiella che ha raccontato? E davvero pensa di sapere qualcosa di me?
Io penso solo che presto saprò.
Sul serio?
Era esasperante. Si trasformava nel giro di un secondo. Ora aveva ripreso il tono che aveva al mattino quando parlava della sua vita da adescatrice.
Le conduce sempre così le sue inchieste?
Invece di arrabbiarsi, Maigret era contento perché cominciava a percepire in lei un'angoscia repressa, una disperazione che forse avrebbe rotto il fragile argine della sua volontà. Senta, Céline.
Non mi chiamo Céline.
Lo so.
Lei non sa un bel niente e niente saprà. E se anche per disgrazia dovesse scoprire qualcosa, le resterà sulla coscienza. Ora mi mandi in prigione se le fa piacere. Rilasci pure interviste ai giornalisti, i quali scriveranno pagine e pagine sulla ragazza che rifiuta di dire il suo nome.
Che cosa faceva a Bordeaux? «Quando?» esclamò lei trasalendo.
«Non molto tempo fa, le darò la data precisa tra poco. A giudicare dall'accento lei non è affatto del Midine e del Sud-Ovest, eppure...»
La giovane sospirò, sopraffatta da una stanchezza che non era finta.
«Non ne posso più. Se mi mandassi in prigione io, là almeno potrei dormire, no?»
«Potrà dormire appena mi avrà detto.
È un ricatto.»
«Ma no, razza di scema, lo capisce che lo faccio per lei? Non lo sa che una volta uscita da questa stanza sarà un'imputata e dovrà vedersela con la procura? Mi ha visto prendere un solo appunto? Mi ha visto redigere un verbale di questo interrogatorio?»
Lei lo osservava con curiosità.
«Finché qui dentro, capisce?»
Ma lasciò la frase a mezzo. Aveva già detto troppo. In quell'istante l'avrebbe presa a schiaffi come una bambina disobbediente. In altri, invece... «Vuole che ricominciamo dall'inizio?» «Le dimostrerò che la sua versione non sta in piedi.» La ragazza alzò lo sguardo verso di lui e disse...
«Lo so.»
«E allora?»
«Allora non posso fare altrimenti. Sono stanchissima, mi creda. Se mi lasciasse stendere a terra, mi addormenterei.»
Il telefono squillò e Maigret rispose voltando le spalle alla ragazza, che in effetti si allungò sul pavimento e chiuse gli occhi.